Grazie mille, professore. Ora, peraltro, do la notizia, ne parlavamo prima con alcuni colleghi, notizia di risaputa, ma so che a molte delle persone che sono qui interessa, è in cantiere la preparazione del nuovo corso concorso. Quindi è appena partito il quinto corso concorso a Caserta, e devo dire il fatto di riavere nuovamente tutti gli allievi in un unico posto fisico è un elemento importante perché aiuta certamente a formare quella comunanza anche fisica che sarà molto utile in seguito. E, appena cominciato, ci sarà tra poco il sesto corso concorso. Non invidio la macchina della presidenza perché è abbastanza defaticante. E su questo, insomma, l'informazione che volevo dare, saremo anche disponibili per così, informazioni a chi ne abbia interesse. Un'ultima notizia prima di cominciare, l'abbiamo comunicato via posta elettronica, ma abbiamo proprio recentissimamente come associazione aderito a Cittadinanza Attiva. Cittadinanza Attiva la conoscete certamente, è una delle organizzazioni civiche più conosciute in Italia. Che opera su moltissimi fronti, la decisione di aderire come soggetto collettivo scaturisce naturalmente da come dire, il tentativo di essere sempre più trasparenti e di avere un rapporto più diretto con interlocutori primari della pubblica amministrazione, che sono naturalmente i cittadini. Su questo stiamo studiando alcune iniziative in comune, vi terremo aggiornati. Dunque, di cosa parliamo oggi e di che cosa vorremmo parlare con coloro che sono venuti a trovarci? Avrete trovato nelle cartelline delle nostre tesi, una serie di proposte molto semplici in realtà, che derivano da una riflessione che da tempo facciamo nella nostra associazione, e cioè. Cioè, effettivamente avvertiamo questo bisogno di ricostituire un po' quella che abbiamo chiamato la catena del valore della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente di questo paese, che è la dirigenza pubblica. Perché riteniamo che negli ultimi anni, e devo dire, sentivo venendo qui una trasmissione in cui si faceva un parallelo anche inquietante dell'epoca di 20 anni fa, Mani Pulite. Tangentopoli, la crisi che attraversava il paese con il momento grave che stiamo attraversando adesso. Ecco, soprattutto in questo momento probabilmente soffriamo di un periodo di eccessiva sfilacciatura della classe dirigente amministrativa, che probabilmente deve essere ricostituita, rafforzata, riconsolidata attorno ad alcuni principi fondamentali. Ora, uno dei nostri, come dire, delle nostre ossessioni probabilmente è l'ENA. Il paragone che spesso facciamo con i nostri omologhi d'Oltralpe. Ora non serve enfatizzarla, peraltro anche l'ENA è stata oggetto di critiche anche in Francia, ma effettivamente il fatto che sia una scuola, una delle grandi scuole che mantiene tuttora una reputazione molto forte e che coloro che escono da quella scuola accedono alle cariche più importanti nel paese, è sicuramente un elemento che deve far riflettere. Ecco, il problema da cui partire, probabilmente, lo abbiamo scritto qui nella tesi, è che proprio 10 anni fa c'è stata una piccola grande rottura, e cioè l'abbandono del cosiddetto RUD, del ruolo unico della dirigenza, una sorta di grande bacino in cui diciamo, ci si ritrovava tutti assieme nella dirigenza e che permetteva, diciamo, il potersi muovere più liberamente nell'amministrazione. Ecco, questo probabilmente è stato una delle prime battute di arresto. E non è un caso che dopo 20 anni ritorniamo come dire, a chiedere aiuto ai tecnici per superare un momento di crisi. C'è anche un problema di. Avrete letto proprio ieri una ricerca della Coldiretti che peraltro non ci dice nulla di nuovo, che ci dice che le classi dirigenti italiane sono fra le più anziane in Europa, lo ricordava anche il presidente Tria poco fa. Certamente, come dire, anche questa sorta di riserva della Repubblica ha un'età diciamo, non giovanissima, dopo la quale diciamo, chi verrà dopo di loro? Quindi sono domande che, a cui occorre dare una risposta. Brevemente abbiamo identificato quindi dei pezzi che, attorno ai quali articolare questa filiera della dirigenza. Ve li scorro brevemente per ricordarceli e così sui quali poi vorrei sentire i nostri relatori. Il primo è la programmazione e la selezione, naturalmente. E non basta dire che il concorso deve essere lo strumento di selezione costituzionalmente ancora valido, naturalmente, ma deve servire anche per la progressione. Quindi, prima cosa, attuiamo le meritevoli prescrizioni della legge Brunetta, quindi anche per i dirigenti generali si preveda l'accesso via concorso, senza lasciando perdere diciamo il vizietto delle sanatorie, l'ultima delle quali è avvenuta purtroppo in un'agenzia e anche con uno strumento legislativo. La formazione in secondo luogo, e qui naturalmente va da sé, lo dicevo prima, chiediamo più scuola superiore. Da questo punto di vista l'esperienza particolare del corso concorso di formazione dirigenziale ha dato effettivamente quella garanzia di trasparenza, di meritocrazia e soprattutto di leva per costruzione di uno spirito di corpo che ancora ci manca, che deve essere naturalmente perseguita. Lo sforzo che sta facendo la scuola naturalmente è di dare seguito a quello che disse ormai, credo fosse proprio il 2002, 10 anni fa, l'allora Presidente della Repubblica, quando parlò di vendemmia da effettuare da parte della scuola, quindi ogni anno un concorso, e questa è effettivamente l'intenzione e lo sforzo che sta mettendo in piedi la scuola. E naturalmente la cosa che a noi interessa, voi sapete bene che oggi solo 3 dirigenti su 10 vengono scelti attraverso il meccanismo del corso concorso, qui certamente c'è bisogno di innalzare questa cifra almeno il 50%, a noi farebbe piacere il 100%, ma certamente almeno il 50% è ragionevole, perché, come dire, si crei un equilibrio fra i diversi canali di accesso. La trasparenza, ecco, qui voi sapete che la legge Brunetta ha introdotto il concetto di trasparenza assoluta, di accessibilità totale. Ecco, questo concetto va declinato, naturalmente, di questo noi siamo convinti. Ricordo, molti se lo ricorderanno probabilmente, già da anni, molto prima che si iniziasse a parlare di curricula, noi si parlava di mettere i nostri curricula in linea, mettere le nostre attribuzioni, quindi da questo punto di vista è un discorso che vogliamo, che ci piace, e che sia però trasparenza assoluta. E questo vuol dire, come accade nei paesi di sistema cosiddetti Freedom of Information Act System, tutti i documenti che non siano naturalmente coperti da qualche forma di riservatezza siano in linea, perché è giusto che il cittadino sia in grado di capire cosa accade nell'amministrazione, perché quella persona è in quel posto, chi è, come ci è arrivato, qual è il suo percorso. E la trasparenza naturalmente che sia condizione anche di valutazione dei manager pubblici, perché anche il controllo diffuso da parte della cittadinanza deve entrare in questo ragionamento. Il quarto punto, la definizione dei ruoli. Abbiamo scritto: gli arbitri non possono essere allo stesso tempo giocatori. Questo è il fenomeno del gabinettismo. Voi sapete che, come dire, è stato denunciato anche sui giornali con un po' di malizia, forse, con un po' di che molto spesso, anzi usualmente, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei ministri sono riservati ad una cerchia di 100 persone in Italia, che rappresentano naturalmente, e parlo degli esponenti della magistratura contabile e amministrativa, che rappresentano l'eccellenza in Italia, questo va detto. Allo stesso tempo noi crediamo che, come dire, mettere questo canale diretto fra amministrazione attiva e magistratura, e poi i posti si cambiano, si interscambiano, naturalmente può essere un po', come dire, pericoloso, nel senso che si possono creare fenomeni di opacità, di conflitti di interesse anche potenziali, e che credo che in questo momento non possiamo permetterci. Quindi una qualche forma di incompatibilità deve essere naturalmente prevista, crediamo. E a seguire il tema dell'esclusività, uno dei temi che sono ricorrenti sulla stampa, nei mass media, e per i quali naturalmente l'opinione pubblica è legittimamente sensibile, è quella dei doppi incarichi, dei tripli incarichi, dei quadrupli incarichi. Ecco, da questo punto di vista probabilmente è un principio che vale per tutti, anche il dirigente deve fare una cosa, e quella cosa deve farla bene. Credo che il lavoro del dirigente pubblico, ma come quello, diciamo, in generale, di lavorare per la pubblica amministrazione, sia un lavoro importante e che è, come dire, occupa il tempo di per sé. E l'ultimo punto è che, diciamo, il pezzo finale di questa piccola filiera è il mercato. Ecco, quello che manca oggi in Italia è un mercato pubblico della dirigenza e delle competenze. Questo, come dire, a cascata dall'interruzione del RUD, dell'abrogazione del RUD, ma non solo. Come dire, c'è da questo punto di vista la impossibilità o la grande difficoltà di far sì che la risorsa umana dirigente pubblico possa circolare e, come dire, far valere da questo punto di vista le sue competenze. Quindi il ripristino del ruolo unico o di un meccanismo analogo al ruolo unico della dirigenza crediamo sia indispensabile. Questo molto brevemente le proposte che abbiamo indicato. Ora, ovviamente sembrano temi apparentemente lontani dalle vicende di questi giorni. Il problema della Grecia credo rende forse, fa sembrare piccoli questi problemi naturalmente. E il problema della Grecia, il problema, diciamo, della crisi economica e finanziaria investe tutti noi, ma anche l'amministrazione pubblica è fortemente, perché i vincoli finanziari di questi ultimi anni sono stati da questo punto di vista assai stringenti e penalizzanti. Basti pensare che, come ricorderete, credo un paio di manovre fa è stata prevista il 50% di taglio per quanto riguarda la formazione nella pubblica amministrazione, che è un controsenso, perché se noi vogliamo ragionare sul principio che la pubblica amministrazione e tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione rappresentano una risorsa che deve aiutare il paese verso la via dello sviluppo, tagliare così pesantemente le risorse della formazione sembra assolutamente un controsenso. Quindi vanno benissimo i meccanismi di spending review, perché sicuramente gli sprechi ce ne sono moltissimi. Non voglio neanche toccare il tema del fannullonismo, perché su quello credo che le parole del presidente Monti dell'altro giorno siano più che sufficienti, quindi non è necessario fortunatamente ritornarci. E però chiudo dicendo che quello che auspichiamo è che naturalmente tutti i meccanismi di contenimento necessari, contenimento della spesa, non penalizzino l'azione indispensabile della pubblica amministrazione, che deve essere una, come è sempre stata, una delle risorse indispensabili di questo paese. Bene, io ho parlato anche troppo, direi solamente